Vogliamo leggere, fratelli e sorelle, da due diverse porzioni della parola del Signore questa mattina. La prima la leggeremo dal capitolo 3 della Genesi, dal versetto 14 al versetto 20. Vi ricorderete che Adamo ed Eva avevano disubbidito a Dio mangiando il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Dio cerca l'uomo, parla all'uomo, parla alla donna, e adesso qui si rivolge al serpente. Leggiamo dal versetto 14. Allora Dio il Signore disse al serpente: poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, e con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito, ed egli dominerà su di te. Ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. L'uomo chiamò sua moglie Eva, che vuol dire vita, Chava, che vuol dire vita, lo potete leggere nella nota, perché essa è stata la madre di tutti i viventi. E poi leggiamo alcuni versetti, sarebbe il caso di leggere l'intero capitolo, ma preferisco che lo leggiate per conto vostro, tra l'altro è un capitolo molto conosciuto, il capitolo 53 del libro del profeta Isaia, i versetti dall'1 al 5. Isaia 53. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Speranza è una delle parole più belle che si possano pronunciare, uno dei sentimenti più positivi che possiamo conoscere. E dopo la tragica caduta nel peccato da parte dell'umanità, di Adamo ed Eva, questi nostri progenitori udirono le prime parole di speranza nella prima promessa che Dio fece all'intera umanità e che si trova in Genesi 3:15. Dio parla al serpente. Dio dice al serpente: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la sua progenie, la progenie di lei. Questa progenie ti sarà ferita da te al calcagno, ma questa progenie ti schiaccerà il capo. Oggi più che mai l'umanità ha bisogno di speranza. La speranza autentica, non una pacca sulle spalle, non un piccolo incoraggiamento, non semplicemente un po' di forza per andare avanti, tirare a campare fino alla prossima volta, fino alla prossima pilloletta che ci mette un po' in ordine il nostro cervello, fino alla prossima festa che ci fa dimenticare i nostri problemi, fino alla prossima occasione di gioia dove ci possiamo stordire un po' e dimenticare. No, oggi gli uomini hanno bisogno di vera, di autentica speranza, hanno bisogno della verità. E il Dio della verità, il Dio verace, il Dio fedele è l'unico che può darci una speranza che non ci delude. Infatti Dio dà speranza a Adamo ed Eva, Dio dà speranza all'umanità. E come lo fa? Lo fa pronunciando delle parole di giudizio nei confronti del serpente. Le parole di giudizio nei confronti del serpente e di Satana che lo aveva manovrato sono parole di speranza per Adamo ed Eva. E questo è il mio messaggio per voi questa mattina, un messaggio di speranza, il messaggio che viene dalle parole che Dio pronunciò al serpente. E guardate, sono parole straordinarie. Le ha scritte Mosè, noi crediamo come Gesù ci ha insegnato e come Gesù credeva che la Genesi l'abbia scritta Mosè. Mosè ovviamente si rifà a una tradizione orale, Mosè si rifà a documenti che sono pervenuti nelle sue mani e scrive intorno al 1400-1500 avanti Cristo, però sicuramente parla di cose molto più antiche, di eventi che si sono verificati molto, molto tempo prima nella storia dell'umanità, e ci riferisce appunto quello che Adamo ed Eva udirono dalla bocca di Dio stesso. E la domanda è quanto in realtà Adamo ed Eva compresero da quello che Dio aveva detto loro, o meglio, quanto compresero da quanto Dio aveva detto al serpente. Certo, la parola di Dio ogni volta che arriva non arriva mai a vuoto, dice il profeta Isaia, il Signore tramite il profeta Isaia: io non mando la mia parola a vuoto, essa ogni volta che la mando compirà lo scopo per la quale l'ho mandata. E noi non possiamo certamente immaginare che Adamo ed Eva compresero tutto quello che c'era da capire da questa promessa per loro e questo giudizio per il serpente, però certamente, come vedremo fra un po', qualcosa la colsero di sicuro. Qualcosa la colsero di sicuro. Il problema di Adamo ed Eva era che loro si trovavano, in una posizione sfavorevole. Dio stava parlando di cose che sarebbero accadute nel futuro. E come quando si parla delle cose che devono avvenire nel futuro, non si possono cogliere tutti quanti i dettagli. Immaginatevi che voi vi trovate in un certo posto e arriva una persona, però in controluce, c'è una luce abbagliante che è alle sue spalle. Cosa potete vedere? Potete certamente capire più o meno qualcosa della sagoma, magari vedrete se è una persona alta, se è bassa, se è magra, se è grassa, potrete vedere se magari se è un uomo o una donna, si può immaginare, però cosa potete vedere dei dettagli del suo volto? La luce è alle sue spalle, è in controluce, non riuscite a vederlo. Ma se la luce invece che è alle spalle di questa persona risplende sulla sua faccia, voi riuscite a distinguere i tratti e i dettagli di questa persona. È esattamente così con le profezie che riguardano il futuro. Queste persone che si trovavano prima dell'adempimento non riuscivano a cogliere i dettagli. Pietro lo dice nella sua prima lettera, al capitolo 1, potete leggerlo, che i profeti investigarono le cose che lo Spirito Santo rivelava loro riguardo a Cristo, alle sue sofferenze, e cercavano di capirle, ma fu loro rivelato che non per loro, ma per noi ministravano. Gli stessi angeli, dice Pietro, potete leggerlo, prima Pietro 1, i versetti da 10 a 12, cercano di guardare bene addentro a queste cose. Quindi Adamo ed Eva cosa capirono di questa profezia di Genesi 3,15? Non capirono tantissimo, ma qualcosa, come vedremo, vi dicevo, la compresero. Io questa mattina però, da una posizione privilegiata, perché noi oggi possiamo guardare a Genesi 3,15 osservando tutto il resto della rivelazione. Abbiamo tutti i profeti, abbiamo i Vangeli, abbiamo la storia di Cristo, quindi possiamo capire perfettamente, direi, perfettamente il messaggio di Genesi 3,15. Cosa vi vediamo? Vediamo che viene profetizzata la persona del Salvatore. La volta scorsa vi ho parlato della salvezza, ma questa volta guardiamo la persona del Salvatore. E la prima cosa che comprendiamo, che è chiaramente rivelata, è il fatto che questo Salvatore doveva essere un uomo, un essere umano. La promessa che riguardava la venuta del Salvatore dell'umanità, cioè di quella persona, di colui che avrebbe distrutto il serpente, non poteva essere un animale. Non poteva essere un animale. Oh, lo sapete che ci sono animali che uccidono i serpenti? Io sono convinto che se dicessi qual è l'animale che uccide il serpente, forse ci sarebbe qualcuno che potrebbe rispondere. La mangusta. Avete mai sentito parlare della mangusta? E avete mai sentito parlare dei black mamba? Probabilmente il black mamba è il più velenoso dei serpenti. Eppure se guardate un po' in giro ormai, le informazioni si prendono tutte quante su internet e guardate su YouTube, vedrete un combattimento tra una mangusta e un black mamba. La mangusta ha una immunità al veleno del black mamba, che se mordesse qualcuno di noi moriremmo nel giro di pochi minuti. Ma la mangusta, che è un piccolissimo animaletto, forse un chilo non ci arriva, non solo non viene avvelenata dal morso del serpente, del black mamba, ma addirittura riesce a, danzandogli intorno, a un certo punto a prenderlo tra la testa e l'attaccamento dove si attacca la spina dorsale, spezzargli la testa dalla colonna vertebrale e poi ucciderlo e mangiarselo. Però il serpente del quale qui Dio stava parlando non sarebbe stato ucciso da un animale. E non sarebbe stato ucciso neanche da un angelo. Dio ha tantissimi angeli a sua disposizione. Avrebbe potuto fortificarne uno, no, Michele, il patrono di Caltanissetta, per uccidere il serpente, uccidere Satana, ma non sarebbe venuto un angelo a distruggere il serpente. Il serpente doveva essere ucciso dalla progenie della donna, un essere umano, né un angelo, né un animale, né un semidio, ma un vero uomo concepito e nato da una donna, che non sarebbe venuto al mondo sbarcando da un'astronave aliena e non sarebbe apparso dal nulla in mezzo a una grande coreografia di luci, di fumo e di chissà quale altra diavoleria, come si dice. Non sarebbe venuto in modo da attirare gli sguardi un uomo, sarebbe stato un uomo che sarebbe entrato nel mondo piangendo come tutti quanti gli uomini, e sarebbe stato un bambino, un uomo in paradiso era caduto nella tentazione e aveva perso il paradiso per sé e per i suoi discendenti, e un uomo in una creazione sottoposta alla vanità avrebbe dovuto resistere a ogni tentazione per riconquistare il paradiso per sé e per la sua discendenza. Un uomo. Un uomo speciale. Perché quest'uomo sarebbe nato in un modo particolare. L'espressione che troviamo in Genesi 3,15, anche dal punto di vista biblico, è piuttosto strana, perché viene chiamata, viene definita la progenie della donna. Letteralmente la parola tradotta progenie significa seme o semenza della donna, discendenza della donna. E dal punto di vista biblico questa parola viene utilizzata normalmente riferita alla discendenza maschile, la discendenza di Abramo, la discendenza di Noè, la discendenza di Adamo ed Eva eventualmente. Per esempio, al capitolo 4, il versetto 25, Adamo conobbe ancora sua moglie ed ella partorì un figlio che chiamò Set, perché ella disse: Dio mi ha dato un altro figlio, un altro seme, la lettura, la parola è la stessa, al posto di Abele che Caino ha ucciso. E si parla della semenza di Abramo, si parla in termini, voglio dire, sarebbe stato molto più logico se Genesi 3,15 avesse detto: io porrò inimicizia tra te e l'umanità, tra la tua progenie e la progenie della coppia, la progenie di Adamo ed Eva. Ma no, dice la progenie della donna. E questa cosa non era stata capita immediatamente. Non era stata capita neanche quando più avanti nel capitolo 7 di Isaia ci fu un'altra profezia che indicava come sarebbe nato il Salvatore. Ecco, la giovane concepirà. Il termine giovane è anche la vergine concepirà. Tant'è vero che Isaia 7,14, che poi questa parola viene presa nei Vangeli per riferita al modo in cui Maria sarebbe rimasta incinta. Insomma, è chiaro che però nessuno aveva capito che effettivamente questo Messia, questo distruttore del serpente, questa progenie della donna doveva nascere in questo modo inusuale. Da che cosa lo comprendiamo? Lo comprendiamo dal fatto che anche uomini e donne come Giuseppe e Maria, che erano devoti e credenti, quando Dio rivela loro come che sarebbe venuto al mondo il Salvatore, rimangono sorpresi. Vi ricordate quando l'angelo andò da Maria e lei rispose: ma come avverrà, visto che io non conosco uomo, non sono sposata? Non ho avuto relazioni sessuali, né ce ne ho con uomini. La potenza dell'Altissimo ti coprirà e tu concepirai. E lo stesso Giuseppe, quando ebbe questa notizia, insomma, faticò a digerirla. Perché? Perché non l'avevano compreso che il Salvatore doveva venire, entrare nel mondo, essendo concepito in modo verginale nell'utero di una donna che Dio avrebbe scelto, in questo caso Maria. Un uomo speciale che avrebbe avuto una madre umana, ma anche che sarebbe stato figlio di Dio, non avrebbe avuto un padre umano. La sua nascita sarebbe stata allo stesso tempo umana e soprannaturale, vero Dio, vero uomo, veramente una persona unica e speciale. Genesi 3:15 non ci dà tutti i dettagli, ma ci fa comprendere che questo Salvatore umano sarebbe stato progenie della donna. Affinché l'umanità fosse salvata, era necessario che venisse un vero uomo, pienamente partecipe di tutto ciò che ci distingue e che allo stesso tempo fosse vero Dio, senza peccato, senza colpe, santo, perfetto, immacolato, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, senza macchia, senza difetto, per essere vittima sacrificale adeguata e compiere la purificazione del peccato di cui abbiamo sentito domenica scorsa. E migliaia di anni prima che tutto questo accadesse, chi si sarebbe mai potuto esprimere così se non per la divina ispirazione? Vedete, la parola di Dio, la Bibbia, Genesi non è un libro primitivo, è un libro ispirato da Dio che pronuncia verità in modo così preciso. La seconda cosa che Genesi 3:15 ci insegna è che ci sarebbe stata una lotta tra queste due progenie. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, tu le ferirai il calcagno. In questa breve frase è contenuto tutto il dramma della storia dell'umanità. Ci sarebbe stata una lotta e questa progenie della donna avrebbe avuto una antagonista, un nemico nella progenie del serpente, nei discendenti del serpente, nel seme del serpente, nei figli del serpente. Avete visto che io ho concluso la mia lettura al versetto 20 del capitolo 3. È interessante questo capitolo. Questo versetto, scusatemi, l'uomo chiamò sua moglie Chavà, Eva, vita, perché essa è stata la madre di tutti i viventi. Adamo sta continuando ad esercitare il suo ruolo di nomenclatore. Vi ricordate, aveva dato il nome a tutti gli animali? Aveva dato il nome alla sua compagna quando Dio gliela portò, questa è Isha, è la donna, è la mia moglie, è carne della mia carne, come io sono Ish, lei è Isha, corrispondente a me, come me, ma femmina, carne della mia carne e ossa delle mie ossa. E adesso continua, deve dare un nome nuovo a Eva. Perché? Isha deve essere chiamata Eva o Shavà come in ebraico. perché lei sarebbe stata la madre di tutti i viventi, così viene detto nel nostro testo. Adamo, in altri termini, capisce che la vita, quale vita? La vita eterna che lui aveva perso. Lui aveva perso la vita perché nel giorno in cui tu ne mangerai, tu morirai. Io ho perso la vita, ma Dio ha fatto questa promessa: verrà una progenie, figlia della donna, seme della donna, dalla donna, che schiaccerà la testa al serpente. Quindi questa vita verrà tramite la donna, per questo Eva viene chiamata così. In altri termini, Adamo comincia a sperare. Nello stesso giorno in cui pecca, nello stesso momento in cui Dio pronuncia il giudizio, Adamo comincia a esprimere la sua speranza. Adamo spera che appunto la discendenza che Dio darà tra i figli che loro avranno, verrà, come Dio ha promesso, questa progenie che schiaccerà il capo del serpente. E Eva ci crede anche lei. Infatti, quando nasce Caino, vi ricordate cosa dice Eva? Io ho ottenuto un uomo, ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Lo troviamo al capitolo 4, che in realtà si può tradurre: io ho acquistato l'uomo con l'aiuto del Signore. In altri termini, Eva pensava che Caino sarebbe stata la progenie che avrebbe schiacciato il capo del serpente. Purtroppo si sbagliava. Caino non era progenie della donna, era progenie, era seme del serpente. Si rivelerà un omicida. E infatti è questo quello che è accaduto: dalla donna sarebbero procedute due semenze, due discendenze, la progenie santa e la progenie nemica, la progenie antagonista, i figli di Dio e i figli del demonio. E infatti questo è quello che accade, che ci sono le due progenie che combatteranno sempre, l'uno cercando di distruggere l'altro. Per esempio lo vediamo nel caso di Caino, che uccide Abele, ma lo vediamo più avanti nella storia di Israele, quando Faraone voleva uccidere tutti i figli degli israeliti. Lo vediamo più avanti ancora nella storia del popolo di Israele, quando Atalia vorrebbe distruggere tutti i discendenti di Davide, affinché la promessa che Dio aveva fatto a Davide di un discendente che avrebbe regnato per sempre non venisse. Lo vediamo con Erode, che quando viene Cristo cerca di far morire il bambino, secondo le informazioni che aveva avuto dai magi, e ordina la strage dei bambini a Betlem. C'è il diavolo ha sempre avuto una sorta di ossessione con la distruzione dei bambini, perché sa che se distrugge la progenie degli uomini egli può ottenere una maggiore quantità di seguaci. Oggi pensiamo a quanti bambini vengono distrutti nel grembo materno mediante la terribile pratica dell'aborto. È un'azione sicuramente diabolica, in linea con il suo modo di fare. E nel libro dell'Apocalisse, che al capitolo 12 ricapitola tutta la storia dell'umanità, leggiamo di questo dragone, questo serpente antico, che quando la donna sta per partorire la progenie promessa cerca di divorarla, non ci riuscirà, non ci riuscirà. Quindi Genesi 3,15 parla di la progenie che avrebbe, sarebbe venuta, un uomo speciale, di questa lotta e di questo scontro. Di questo scontro tra le due progenie, tutto sarebbe culminato con la venuta del Messia. E fu allora, quando venne Cristo, che si verificò uno scontro epico, definitivo. Questo Salvatore, come la piccola mangusta, girava intorno al serpente e il serpente cercava di morderlo, cercò di morderlo e di ucciderlo quando nacque. Non ci riuscì, Dio lo preservò. Cercò di morderlo e di ucciderlo quando nel deserto lo tentò con ogni forma di tentazione, ma Cristo le respinse. Cercò di ucciderlo molte altre volte, vi ricordate, nella sua città, nella sua stessa città, a Nazareth, quando predica e rivela se stesso, cercarono di precipitarlo dalla rupe sulla quale quella città era costruita, ma Gesù, passando in mezzo a loro, se ne andò. Altre volte presero delle pietre per lapidarlo. Gesù non morirà prima del tempo. Gesù è venuto per dare la sua vita, ma il serpente non avrà forza su di lui, né si potrà avvicinare a lui fino a quando non arriva il momento giusto. E infatti egli fu uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Tutta la sua vita fu una sofferenza, fu tentato nel deserto, fu provocato da nemici e amici fino agli ultimi istanti della sua vita. Se sei figlio di Dio, scendi giù di croce. Ma la profezia e la promessa di Genesi 3,15 dice che sarebbe stato colpito al calcagno. Ora, io non so se voi avete mai avuto la triste esperienza di farvi male al calcagno. Il calcagno è una delle parti più dolorose del nostro corpo. E non per nulla si è scoperto dai ritrovamenti archeologici che i crocifissi, le persone che venivano uccise in croce, venivano attaccate alla croce con dei chiodi che attraversavano l'osso del calcagno da un punto all'altro. Noi normalmente vediamo la croce con i piedi di Gesù messi uno sopra l'altro e un chiodo in mezzo. Molto probabilmente queste sono... ci sono delle prove archeologiche che sono state ritrovate, dei chiodi conficcati dentro un calcagno, perché è il punto più solido con cui purtroppo i romani erano tremendi nell'esecuzione dei crudeli patimenti della croce. Il calcagno è uno dei punti più dolorosi. E perché al calcagno? Ma certo, il serpente striscia a terra, dove può, non può colpire l'uomo al cuore, non può colpirlo alla faccia, lo può colpire al massimo vicino alla terra, dove che deve calcare, che deve mangiare. E quindi lo ferirai al calcagno, ma vuol dire che l'uomo mandato da Dio, il Messia, questa progenie della donna, si deve avvicinare al serpente, e il serpente apre le sue fauci e affonda i suoi denti nel calcagno. Cioè, questo passo di Genesi 3,15 ci dice che questo Salvatore avrebbe sofferto, e avrebbe sofferto intensamente. La morte di Cristo è stata dolorosa. Non ci meravigliamo che Gesù pregò: Padre, se è possibile, fa che questo calice passi oltre a me. la prospettiva della morte in croce, della flagellazione, dell'abbandono degli uomini, soprattutto dell'ira del Padre su di lui. L'abbiamo letto nel Salmo 22 all'inizio del nostro culto, del fatto che egli dovette gridare dalla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Oh, quale sofferenza! Il morso del serpente, che non è che una metafora del dolore dei chiodi che trafissero i suoi calcagni, le sue mani, delle battiture patite e soprattutto della sofferenza dell'anima inflitta dai dardi infuocati, dagli insulti e dall'ira del Padre. E la Chiesa non capì, i discepoli non capirono fino a quando Gesù non morì e non risuscitò che tutto questo era necessario. Abbiamo letto provvidenzialmente nella nostra lettura continua del Nuovo Testamento che Gesù parlò più volte e più volte della necessità delle sue sofferenze e i discepoli non continuarono a non capire. Ma come? È stato così chiaro: il figlio dell'uomo deve essere rifiutato, deve essere ucciso, e loro, quando Gesù va in croce, se ne vanno, e perfino due discepoli sulla via d'Emmaus pensano che è capitata una cosa imprevista. Ma tardi di cuore a credere tutte le cose che Dio ha detto, era necessario che il Messia soffrisse. E gli cominciò a spiegare in tutte le scritture, nei salmi, che il Cristo doveva soffrire. Eppure non avevano compreso che il seme della donna doveva scontrarsi col seme del maligno e che questo scontro sarebbe stato dolorosissimo, finale. Ma dopo che risuscitò lo compresero. Infatti vi ricordate che cosa dice Pietro nel giorno della Pentecoste: quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste, ma Dio lo risuscitò. Questa morte del figlio di Cristo, questa morte del Messia, non è stato un caso, è stata la volontà di Dio ed era stata preannunciata e profetizzata già nel giardino dell'Eden: tu gli ferirai il calcagno. Quindi troviamo questo Salvatore sofferente, che soffre dal suo ingresso nel mondo fino all'ultimo momento della sua vita eterna. Genesi 3,15 quindi di che cosa parla? Dell'incarnazione, parla della lotta e parla del trionfo della progenie della donna. Perché questo giudizio, che è anche una promessa, come si conclude? Si conclude con l'annuncio del risultato della lotta che i due protagonisti avrebbero ingaggiato. Non sarebbe stata una lotta eterna. Ho sentito dire che, non so, c'è un film cinese o giapponese, non so, che inizia con un combattimento che dura per 3 ore, continuo, che non finisce mai, dall'inizio alla fine. No, non è questo il combattimento tra il figlio, la progenie della donna e il progenie del serpente. Sarebbe stato uno scontro, sì, ma sarebbe finito a un certo punto. Nell'universo non ci sono due principi eterni e di uguale potenza, il bene e il male, che si combattono e si combatteranno sempre. No. C'è una guerra, c'è un combattimento, c'è il male, ma il male sarà sopraffatto dal bene e dalla verità. E infatti questa è la fine della storia: tu gli ferirai il calcagno, ma lui ti schiaccerà il capo. uno scontro finale. Le sofferenze del figlio e della donna sarebbero state intense, ma non sarebbero state eterne. Al serpente sarebbe stato concesso di avvicinarsi a lui fino a toccarlo, fino ad affondare i suoi denti nella carne. Strisciante com'è, non poteva andare oltre il piede, ma il suo odio e il suo veleno non avrebbero avuto il potere di ucciderlo. L'avrebbe colpito, il dolore è stato lancinante, ma non avrebbe potuto distruggerlo. Anzi, proprio in questo ultimo e disperato assalto contro il seme della donna, contro il figlio di Dio incarnato, sarebbe stata consumata la distruzione del serpente. Egli ti schiaccerà il capo. E infatti la vittoria di Cristo su Satana è stata una vittoria schiacciante. Probabilmente viene da qui, no, una vittoria schiacciante. Qui viene pronunciata la sorte di Satana, un grande evento che si sarebbe verificato nel futuro. Sarebbero accadute simultaneamente queste due cose, le sofferenze del Salvatore e la distruzione di Satana, il calcagno del Salvatore e il capo del serpente si sarebbero incontrati e il risultato sarebbe stata la sconfitta del serpente. Ed è così che dobbiamo vedere la croce di Cristo. Egli non vinse a dispetto o nonostante le sue sofferenze, perché non le subì passivamente, non vinse dopo le sue sofferenze, perché non le accettò come un male necessario. Gesù vinse nelle sue sofferenze e con le sue sofferenze e al colmo di esse, quale fu il suo grido? Al massimo della sofferenza di Cristo, un istante prima di esalare l'ultimo respiro, con l'ultimo fiato che gli era rimasto nei polmoni, ci dice Matteo che egli mandò un gran grido. Cosa disse? Ce lo dice Giovanni. È compiuto! Egli raccolse tutte quante le sue forze, le ultime energie umane che rimanevano nel suo corpo per dire: è finita, è finita. Il serpente è distrutto, il suo capo è schiacciato, la vittoria è conquistata, il peccato è espiato, la salvezza è pagata. Nell'Epistola ai Colossesi c'è un testo che deve essere caro ai nostri cuori. L'Apostolo Paolo scrive così, Colossesi 2, versetto 13 a 15. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci i peccati. E poi parla della croce. Avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce, e avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. La croce è stato il trionfo di Cristo. Sulla croce Cristo non ha perso, egli ha vinto, ha trionfato. Egli ha preso, quando qui parla della spoliazione dei principati delle potestà, si riferisce a quello che succedeva quando un popolo veniva sconfitto. Si prendevano i generali, si prendevano i re, si prendevano i soldati e davanti a tutti venivano denudati della loro armatura, la loro forza, il loro orgoglio veniva tolto e presentati nudi e crudi davanti alla gente per umiliarli. Questo è quello che ha fatto Cristo: ha preso il serpente, i principati, le potestà, li ha svergognati. Dove? Alla croce. E alla croce egli ha tolto, ha cancellato il documento a noi ostile. Era il conto del nostro debito, il conto del nostro debito. Stamattina leggevo nella mia lettura di, vi ricordate quei due servitori, uno dei quali era stato perdonato 10.000 talenti, che poi non ha voluto perdonare 100 denari? Vi ricordate la storia, no? La parabola. Ma sapete quanto sono 10.000 talenti? È una somma enorme. Non è possibile che un uomo facesse un debito di 10.000 talenti, perché un talento erano forse 46 chili di oro o d'argento, moltiplicatelo per 10.000, santo, quanto fa 46 chili d'oro moltiplicato per 10.000? Qualcosa come 600 miliardi di, probabilmente. È possibile che un uomo riesca a fare 600 miliardi di debito? Gesù usa una iperbole giusto per farci comprendere che i nostri debiti con Dio non sono pagabili. 100 denari sono 100 giornate di lavoro, 2-3 mesi, 4.500-5.000 euro. Questi sono i debiti, i peccati che la gente fa nei nostri confronti. I nostri debiti nei confronti di Dio sono 600 miliardi di euro, i peccati che gli uomini fanno nei nostri confronti sono 4-5 mila euro. Insomma, questa è la proporzione. E quando qui Paolo parla del documento che era a noi ostile, era proprio questa nota di debito che noi avevamo nei confronti di Dio. E Cristo ha detto, l'ha presa e ha scritto pagato. Con il suo sangue, pagato, tutto pagato, l'ha cancellata, l'ha inchiodata sulla croce, l'ha lasciata lì. Questa l'opera di Cristo nello schiacciare la testa al serpente e la spoliazione, la vergogna del serpente nei confronti di Dio, il conto è stato saldato, il documento di condanna è stato eliminato, e nei nostri confronti, ecco qua, questa è la parte importante. Gesù, l'apostolo Paolo diceva: Cristo è morto per me, non sono più io che vivo, Cristo vive in me, la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Per favore, ascolta un momento: se Cristo è morto per te, i tuoi peccati sono cancellati, non ci sono più. Qualunque cosa tu abbia fatto, sei perdonato, sei perdonata. Non ti devi più tormentare, non c'è niente da pagare, non c'è purgatorio, non ci sono buone opere, non puoi dare nulla, come abbiamo sentito domenica scorsa. La purificazione è stata fatta. Devi solo ricevere, accettare, ringraziare. E la tua vita sarà certamente coerente con questo grande perdono che hai ricevuto. Ma è l'opera di Cristo alla croce che ha fatto tutto ciò. Io ho finito stamattina. Abbiamo guardato un'antichissima profezia, Genesi 3,15. Perché è straordinario questo versetto? Ci colpisce per la sua precisione, ci parla dell'incarnazione, della nascita virginale di Cristo, dell'opera che Cristo avrebbe fatto, della lotta che avrebbe sostenuto, della sua morte, del suo trionfo. Questa è parola di Dio. La Bibbia. Oh, lasciateli stare quelli che vorrebbero darvi dei consigli riguardo ai loro pensieri. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, meditalo giorno e notte. Perché qui è, questa è la verità, la preziosa verità di Dio, ciò che ci dà speranza, ciò che ci dà forza, ciò che ci sostiene. La parola della scrittura vale molto più di qualunque antidepressivo, di qualunque stabilizzatore dell'umore, vale più di qualunque farmaco, vale più di qualunque amicizia, vale di più di qualunque altra cosa. Chi non ne conosce la dolcezza è un miserabile, ma la ricchezza di Dio è a tua disposizione. Sii una piccola ape che ogni giorno succhia il nettare da questo fiore. Questa profezia ci deve meravigliare per il costo, la generosità di Dio, la gravità, la grandezza di questa lotta. Oh, per la tua e la mia salvezza è stato necessario lo scontro tra titani. Il Dio stesso è dovuto scendere in campo. In una squadra di calcio, quando le cose si mettono male, si manda giù, si manda all'attacco il migliore giocatore. Qui è venuto Dio stesso, il Figlio di Dio che si è fatto uomo per salvarci e ha pagato con la sua vita e con il suo sangue. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? E infatti i suoi effetti sono la nostra salvezza. Questa mattina chi non tremerà? Questa mattina chi non si rallegrerà? Questa mattina chi non spererà? In un mondo disperato, in un mondo fatto di persone che si arrabattano nelle cose vane di questa vita, che si disperano perché hanno una perdita economica, che si avviliscono perché viene una malattia che potrebbe togliere loro la vita nel giro di 1, 2, 10 o 20 anni. Eva ha portato avanti la vocazione che Dio le ha rivolto, ha generato Set, e tramite Set è giunto Noè, e tramite Noè Sem, e tramite Sem Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuda, Davide, Maria, Cristo, colui che ha dato la sua vita per noi e ci ha salvati. Credi in Lui e anche tu sarai salvato. Amen. Chiniamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo per non aver dovuto mandare un angelo, un animale o qualcos'altro o qualcun altro per salvarci, ma sei venuto tu stesso nella persona del Figlio. Ti ringraziamo perché sei venuto a salvarci, ti ringraziamo per come ci hai salvati, per il grande prezzo che hai pagato per noi e perché, oh Signore, certamente non lascerai a metà l'opera che hai iniziato. Ti preghiamo che questo messaggio della salvezza in Cristo possa essere accettato, creduto, vissuto e che possa avere la potenza di trasformare la nostra vita. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.